14 aprile 2012. Svanisce il sogno dell'acqua su Marte. Nuovi modelli climatici sostengono che il pianeta è sempre stato freddo e asciutto, a eccezione di brevi periodi durante i quali le emissioni solforose dovute all'attività vulcanica potrebbero aver riscaldato l'atmosfera in modo abbastanza intenso da fondere i ghiacci sulle alture e produrre torrenti in grado di scavare le reti di vallate osservate dalle sonde negli ultimi anni di Richland. Il dibattito iniziò nel XIX secolo, quando l'astronomo Giovanni Schiaparelli ritenne di aver osservato canali sul pianeta rosso. Quanto poteva essere umido Marte? Le opinioni a riguardo sono state alquanto variabili nel tempo, spiega Jeff Andrews, planetologo della Colorado School of Minnesota Golden. I canali erano un'illusione, e nessuno dubita che la superficie di Marte attualmente sia secca, eccetto che per limitate infiltrazioni di acqua di falda. In anni recenti, tuttavia, i ricercatori hanno iniziato ad accettare l'ipotesi che anticamente il pianeta potesse avere laghi o anche oceani, e di conseguenza condizioni favorevoli alla vita. È stato l'inizio della febbre delle ricerche su Marte, sottolinea Andrews. Ma le cose potrebbero cambiare ancora. Il mese scorso, Jim Head, planetologo della Brown University a Providence, nel Rhode Island, ha sferrato un duro colpo all'idea che Marte sia mai stato umido, intervenendo alla Lunar and Planetary Science Conference a The Woodlands in Texas. Head, insieme ad altri suoi colleghi, sta mettendo insieme un modello secondo cui Marte è stato sempre freddo e asciutto, a eccezione di alcune brevi fasi di umidità. L'idea di un pianeta ricoperto di palme sta vacillando, aggiunge Stephen Clifford, planetologo del Lunar and Planetary Institute di Houston, in Texas, che sta organizzando una conferenza in maggio sulla paleoclimatologia di Marte. Svanisce il sogno dell'acqua su Marte. Depositi di materiali argillosi in una vallata di Marte. Cortesia NASA fratto JPL fratto University of Arizona. La prima sonda che visitò Marte negli anni 60 e 70 mostrò una superficie arida e punteggiata di crateri molto simile a quella della Luna. Ma le videocamere ad alta risoluzione di altre missioni, come la Mars Global Surveyor lanciata nel 1997, hanno mostrato una rete di valli intrecciate e ramificate risalenti a circa 3,7 miliardi di anni fa, che sembravano scavate dall'acqua. Poi, nel 2005, uno spettrometro del satellite Mars Express ha trovato ampie prove della presenza di minerali argillosi che testimoniano l'esposizione all'acqua per centinaia o anche migliaia di anni, e di colpo ai geologi non sembrò così audace tracciare le paleolinee di costa di un antico oceano che avrebbe potuto ricoprire l'intero emisfero nord del pianeta alle quote più basse. Ma Head e altri contrastano l'ipotesi con tre linee di argomentazione. La prima deriva dal fatto che i modelli paleoclimatici di Marte non prevedono temperature abbastanza alte da permettere la persistenza di pioggia o acqua liquida sulla superficie. Inoltre, la radiazione del giovane Sole era molto più debole di adesso, e infine, anche se all'epoca Marte avesse posseduto un'atmosfera più spessa, il suo effetto serra probabilmente non avrebbe riscaldato il pianeta al di sopra del punto di congelamento, come sottolinea François Forget, dell'Università di Parigi, che ha sottoposto alla rivista Icarus quello che ritiene il più sofisticato modello climatico tridimensionale di Marte mai ottenuto finora, in base a cui qualunque acqua sarebbe rimasta in forma di ghiaccio alle quote più elevate. Svanisce il sogno dell'acqua su Marte. Sistemi di gole come questo, situato lungo le pareti di un cratere marziano, hanno alimentato l'ipotesi di un pianeta dal passato caldo e umido. Cortesia NASA, per la conferenza di maggio, Forget spera di integrare nel modello l'effetto dei gas serra, come il biossido di zolfo, che potrebbero essere stati presenti saltuariamente, ma in alte dosi. Questo mettere alla prova l'idea proposta da Head, secondo cui le emissioni solforose dovute all'attività vulcanica potrebbero aver riscaldato l'atmosfera per brevi periodi in modo abbastanza intenso da fondere i ghiacci sulle alture e produrre torrenti in grado di scavare le reti di vallate. Altri ricercatori hanno ipotizzato fusioni locali dovute al calore derivato da impatti con asteroidi di grandi dimensioni. Un'analisi più approfondita di queste reti di valli supporta l'ipotesi della presenza sporadica di acqua invece che di un duraturo clima umido, sottolinea il ricercatore riferendosi a studi, compreso il suo, che mostrano come alcune di queste reti siano isolate geograficamente e lontane nel tempo tra di loro, dato che si sono formate a distanza di centinaia di milioni di anni. Anche i minerali argillosi potrebbero non avere a che fare con un pianeta umido. Un gruppo di ricerca che ha usato i dati dello spettrometro del Mars Reconnaissance Orbiter ha scoperto che circa l'80% delle argille è associato ad altri minerali che si formano a temperature relativamente alte. Secondo Bethany Hillman, planetologa del California Institute of Technology a Pasadena, che ha diretto lo studio, questo suggerisce che le argille non si siano formate in una superficie fredda, ma nel sottosuolo, in acqua riscaldata dal calore rilasciato dalla formazione di Marte. Svanisce il sogno dell'acqua su Marte, il cratere Gale. Il cerchio indica il punto dove è previsto l'atterraggio di Curiosity, cortesia NASA fratto JPL Caltech fratto ASU fratto unità astronomiche Curiosity, il rover della NASA il cui atterraggio su Marte è previsto per il 5 agosto prossimo, potrà gettare un'occhiata più da vicino. In mezzo al cratere Gale, dove atterrerà il rover, c'è un sottile anello di argilla che circonda una montagna alta 5 km. Sebbene Hillman sostenga che queste argille probabilmente sono comprese in quel 20% che si è formato con l'acqua in superficie, la loro struttura ci rivelerà qualcosa di più sull'estensione di quegli specchi d'acqua. Le argille si depositarono in un lago permanente e profondo oppure in acque basse e temporanee. Alcuni geologi hanno anche ipotizzato che i minerali possano essersi formati in presenza di ghiaccio. Andrew Shannon afferma che questa nuova prospettiva non esclude un'antica presenza di vita su Marte, ma che la confini più in profondità nel sottosuolo. Il fatto che il clima di Marte non è mai stato stabile ha rappresentato un ostacolo notevole per la vita, sottolinea. Ma sotto la superficie probabilmente le condizioni erano più stabili. Head non crede che il suo revisionismo causi troppi problemi all'ipotesi della vita, neppure sulla superficie. Su Marte, sostiene, anticamente potrebbero essere esistiti valli asciutte e laghi effimeri simili a quelli in Antartide, dove distese nella stagione più calda fioriscono secche di algali nutrite dal gocciolamento dell'acqua derivata dalla fusione di ghiacci dalle alture sovrastanti. Nell'immaginario pubblico, afferma, caldo e umido equivale a vita. Ma se si guarda all'estensione della vita sulla Terra, non c'è ragione di sospettare che vi sia questa limitazione. 13 aprile 2012 rilevate tracce dei fermioni di Majorana. Misurazioni realizzate con tecniche di spettroscopia a effetto tunnel hanno permesso di rilevare all'interno di un dispositivo costituito da un nanofilo che metteva in contatto un normale elettrodo e un elettrodo superconduttore esotico, un segnale che appare fortemente dovuto alla presenza delle sfuggenti particelle. Un gruppo di ricercatori del Politecnico di Delft e del Politecnico di Eindhoven è riuscito a individuare all'interno di nanofili di un superconduttore esotico tracce di decadimenti che possono essere ricondotte a fermioni di Majorana. Queste sfuggenti particelle, la cui singolare caratteristica è di essere contemporaneamente la propria antiparticella, sono state previste teoricamente fin dagli anni 30 da Ettore Majorana, ma non è ancora stato possibile osservarle benché negli ultimi anni siano riprese attivamente le ricerche sperimentali per individuarle, dato che le loro caratteristiche le rendono molto interessanti ai fini di un loro possibile uso nell'ambito della computazione quantistica. La ripresa di queste ricerche è peraltro coincisa con i recenti progressi nel campo della superconduttività, dato che proprio nei superconduttori si possono creare le condizioni migliori per l'osservazione di questi fermioni. Nel nuovo lavoro, i cui risultati sono pubblicati in un articolo pubblicato su Science a prima firma Vincent Mourick, è stato sviluppato un dispositivo costituito da un nanofilo che metteva in contatto un normale elettrodo AU e un elettrodo superconduttore NTIN. Attraverso misurazioni realizzate con tecniche di spettroscopia a effetto tunnel, i ricercatori hanno rilevato particolari segnali di picco che potevano essere fatti risalire alla presenza dei fermioni di Majorana. A questo punto, per accertarsi dell'origine di questo fenomeno, i ricercatori hanno cercato di escludere diverse opzioni alternative che potevano esserne all'origine, come l'effetto Kondo o la presenza delle cosiddette riflessioni di Andreev, facendo variare una serie di fattori nel corso degli esperimenti e rilevando che il segnale di picco scompariva ogni qual volta veniva a mancare uno dei fattori teoricamente previsti come necessari alla formazione di fermioni di Majorana. Sulla base di queste osservazioni, scrivono gli autori, concludiamo che il nostro esperimento di spettroscopia fornisce evidenze dell'esistenza dei fermioni di Majorana. 12 aprile 2012. Il senso dei babbuini per l'ortografia. Pur non sapendo leggere, sono in grado di imparare a identificare le specifiche combinazioni di lettere che formano una parola potenzialmente dotata di senso, come casa, da quelle che violano regole basilari di formazione delle parole, come xar. Questo dimostra che l'apprendimento di un codice ortografico non dipende da una conoscenza linguistica preesistente. I babbuini non sanno leggere, ma di fronte a una parola scritta possono imparare la differenza tra quelle che hanno senso, per esempio casa, e quelle scorrette e senza senso, come xar, anche se non le hanno mai viste prima. Il risultato ottenuto da un gruppo di ricercatori del CNRS e dell'Università di Aix-Marseille a Marsiglia e pubblicato su Science è di notevole rilevanza, in quanto era opinione dominante che per riconoscere le parole in questo modo fossero necessarie vere e proprie competenze linguistiche possedute solamente dall'essere umano. La lettura è un processo molto complicato, che inizia con l'estrazione di dettagliate informazioni visive da cui risalire ai suoni, fonologia, e ai significati, semantica, delle parole. Prima di elaborare le informazioni fonologiche e semantiche, chi legge un testo scritto in una lingua alfabetica deve elaborare le caratteristiche visive delle lettere da cui è formata una parola e collegare le lettere identificate a specifiche posizioni nella parola. Deve cioè procedere a una attenta elaborazione ortografica, che rappresenta la prima fase specificamente linguistica del processo di lettura, la fase cioè immediatamente successiva a quelle chiaramente non linguistiche, coinvolte nel controllo dei movimenti oculari e nell'estrazione di informazioni relative ad alcune caratteristiche di base di ciò che si vede, per esempio distinguere fra le possibili inclinazioni di una linea. Questa fase di elaborazione ortografica è stata generalmente sottovalutata negli studi sulla comprensione del linguaggio scritto, che l'hanno considerata solo come un'estensione di competenze linguistiche già stabilite nel campo del trattamento del linguaggio parlato o di elaborazione del linguaggio dei segni negli audiolesi. Di conseguenza, l'elaborazione ortografica costituirebbe una competenza linguistica che richiede la stessa predisposizione cerebrale necessaria all'elaborazione del linguaggio parlato e segnico, o almeno una precedente esposizione alla lingua in questione. Per verificare l'ipotesi che l'apprendimento di un codice ortografico dipenda da preesistenti conoscenze linguistiche, i ricercatori francesi, diretti da Jonathan Granger, hanno provato a vedere se i primati non umani sono in grado di imparare questa abilità. Babbuini e macachi hanno sistemi visivi simili, ma osservano i ricercatori il loro sistema di comunicazione manca verosimilmente della complessità strutturale del linguaggio umano e certamente non comprende qualsiasi rappresentazione fonologica di parole inglesi che potrebbero essere associati alla versione scritta di quelle parole. I ricercatori hanno studiato un gruppo di babbuini che vivono in un'area recintata che comprendeva diverse cabine allestite con computer dotati di schermi sensibili al tatto. Gli animali potevano entrare liberamente nelle cabine e partecipare agli esperimenti, fermandoli e riavviandoli ogni volta che volevano. Il senso dei babbuini per l'ortografia. Un babbuino durante l'esperimento di riconoscimento delle parole. Cortesia. Fagot fratto science fratto as. I babbuini vedevano apparire sullo schermo una sequenza di 4 lettere e dovevano toccare uno tra 2 simboli, a seconda che le sequenze formassero una parola reale o una parola senza senso. Dopo una risposta corretta ricevevano un premio in cibo. Nell'arco di un mese e mezzo i babbuini hanno imparato a distinguere decine di parole da più di 7000 non parole. La dettagliata analisi dei risultati ha dimostrato che i babbuini non memorizzavano semplicemente le parole stimolo, ma aveva imparato a distinguere le parole dalle non parole sulla base delle differenze nella frequenza di combinazioni di lettere nelle 2 categorie di stimoli. Questo implica, scrivono gli autori, che i babbuini avevano estratto una conoscenza relativa a quali sono le proprietà statistiche che caratterizzano le parole e le non parole, e utilizzato queste informazioni per prendere la loro decisione parola fratto non parola senza aver visto in precedenza gli esempi specifici. Così concludono Granger e colleghi. I nostri risultati suffragano la conclusione che i babbuini abbiano elaborato un codice ortografico per discriminare accuratamente le parole dalle non parole. Una precedente conoscenza linguistica quindi non è un prerequisito necessario per ottenere una capacità di elaborazione ortografica di tipo umano. 13 aprile 2012. La maggioranza ha sempre ragione, parola di bebè. Che i bambini e i ragazzi siano sensibili alla pressione culturale dei coetanei è noto, ma che la tendenza ad allinearsi al comportamento della maggioranza si manifesti a 2 anni è stata una sorpresa. Questo fenomeno, osservato anche negli scimpanzé, è un elemento chiave per la trasmissione di strategie comportamentali relativamente sicure. I bambini sono conformisti e tendono ad allinearsi al comportamento della maggioranza già prima dei 2 anni. A dimostrarlo è uno studio condotto da ricercatori del Max Planck Institute per l'antropologia evolutiva di Lipsia, diretti da Michel Tomasello, che hanno rilevato lo stesso meccanismo negli scimpanzé, ma non gli oranghi. I risultati sono stati presentati in un articolo sulla rivista Current Biology. La sensibilità dei bambini in età prescolare alla pressione culturale dei coetanei è stata dimostrata da numerosi studi, ma non era noto che il fenomeno fosse presente in età ancora più precoce, né se e quanto fosse in azione in altre specie di primati. La trasmissione culturale è una componente chiave dell'evoluzione umana. È noto che anche due dei parenti più stretti dell'uomo, scimpanzé e oranghi, si trasmettono tradizioni comportamentali attraverso le generazioni, benché le somiglianze tra questi processi e quelli che si verificano nell'uomo siano ancora in gran parte da scoprire. In particolare, poco si sapeva finora sui tempi di insorgenza di un elemento cruciale nella trasmissione culturale interumana, ossia la trasmissione basata sulle scelte delle maggioranze. Ciò che si sapeva era che ragazzi e bambini in età scolare tendono ad assumere non il comportamento che osservano più di frequente, come potrebbe essere quello dei genitori, ma quello adottato dalla maggior parte delle persone. Nello studio appena pubblicato i ricercatori hanno dimostrato che lo stesso meccanismo è in atto nei bambini di 2 anni. Credo che poche persone si sarebbero aspettate di scoprire che a 2 anni i bambini sono già influenzato dalla maggioranza, ha osservato Daniel Aun, primo firmatario dell'articolo. I genitori e gli insegnanti dovrebbero essere consapevoli di queste dinamiche nelle interazioni tra coetanei dei bambini. In uno degli esperimenti, per esempio, i ricercatori hanno costruito una scatola con 3 fori contrassegnati da un colore diverso. La scatola permetteva di ottenere un dolcetto solo quando una palla veniva inserita in uno dei 3 fori. Bambini, scimpanzé e oranghi potevano osservare, mentre 4 conspecifici addestrati a preferire un colore rispetto agli altri a prescindere dal risultato interagivano con la scatola. Quando veniva il loro turno, i bambini di 2 anni, così come gli scimpanzé, hanno mostrato chiaramente la tendenza a seguire il comportamento adottato da 3 o più dei conspecifici. Gli oranghi, invece, che hanno abitudini di vita più solitarie, hanno scelto tra i fori a caso. Dal punto di vista evolutivo, osserva Daniel Aun, primo firmatario dell'articolo, la regola della maggioranza probabilmente ha i suoi vantaggi. La tendenza ad acquisire i comportamenti della maggioranza si è rivelata un elemento chiave per la trasmissione di strategie comportamentali relativamente sicure, affidabili e produttive. Credo che poche persone si sarebbero aspettate di scoprire che a 2 anni i bambini sono già influenzati dalla maggioranza, osserva ancora Aun. Genitori e insegnanti dovrebbero essere consapevoli di queste dinamiche nelle interazioni tra coetanei dei bambini.